Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Domenica di votazioni federali, cantonali e comunali. Sì, chiaro all'abolizione del valore locativo. Questa è la proiezione stabilita dall'Istituto GFS. Tirato il voto invece sull'introduzione dell'identità elettronica, si prospetta un sì. Il Ticino si esprime anche su due iniziative per ridurre l'impatto dei premi di cassa malati. I primi dati dicono che dovrebbero venire entrambe accettate. Dall'estero, Donald Trump manda le esercito a Portland, in Oregon. Secondo il presidente, è una città assediata dalla violenza, ma le autorità lo smentiscono. Sono entrate in vigore nella notte le sanzioni ONU contro l'Iran per il programma nucleare. Per Teheran è una decisione ingiustificata e minaccia ritorsioni. Mark Marquez, campione del mondo della MotoGP, dopo 5 anni e tanti problemi fisici, è uno dei più grandi ritorni della storia dello sport. Cominciamo quindi dalle votazioni federali, in particolare quella sul valore locativo, questo reddito fiscale che oggi porta ad un aumento della tassazione dei proprietari immobiliari. Allora, dopo anni di battaglie politiche, questa è la quarta volta che il tema entra in una votazione popolare. Beh, quella di oggi potrebbe essere quella definitiva, perché Alan Krameri si va verso un sì.
Sì, l'Istituto GFS di Berna fornisce la sua prima proiezione, la fornita alle 12.30, e questa prevede un sì finale al 57%. Un risultato molto chiaro, soprattutto se guardiamo agli ultimi sondaggi che davano una tendenza in calo per i favorevoli a questo cambiamento. Ricordiamolo concretamente cosa significa. Significa che sparirà il valore locativo, i proprietari immobiliari non dovranno più indicare questo reddito che chiamavano fittizio perché non era in soldoni nella propria dichiarazione fiscale, e questo dovrebbe abbassare l'imposizione fiscale dei proprietari immobiliari. In secondo luogo, che poi era l'oggetto concreto sul quale votavamo, i cantoni potranno decidere, se lo vorranno, di tassare le case di vacanza, un'opzione che era stata fornita in particolare ai cantoni di montagna.
Allora, come interpretare questo risultato sul tema che era forse quello appunto più atteso di questa tornata di votazioni?
Beh, possiamo dire che chi insiste la spunta, perché il valore locativo è stato discusso per svariati anni in Parlamento e, come dicevi tu prima, anche in votazione popolare. Questa volta hanno funzionato in particolare due aspetti. Il cambio è stato radicale, quindi senza troppi ulteriori favori fiscali ai proprietari immobiliari. È stata abolita anche la possibilità di dedurre gli interventi per la manutenzione degli immobili, al di là del fatto dei tassi di interesse sull'ipoteca. In secondo luogo, l'elemento sulle case secondarie, di poter tassare le case secondarie per poter recuperare un po' di perdita fiscale per i cantoni di montagna, ha sicuramente aiutato, come vediamo ad esempio anche nel risultato provvisorio del cantone dei Grigioni, dove dopo 99 comuni scrutinati su 100, oltre 2/3 degli elettori hanno detto sì al cambiamento. È solo un esempio per parlare dei cantoni di montagna. Ecco, questo elemento ha attecchito nonostante lo scetticismo dei vari governi cantonali. La cosa che ora bisognerà quantificare e soprattutto capire come reagire da parte di Confederazione e Cantoni è se e come compensare la perdita fiscale dovuta a questo cambiamento.
E allora noi, per un primo commento a caldo su questo tema, abbiamo collegato al telefono Gianluigi Piazzini, presidente della CATEF, che, lo ricordo, è l'Associazione Ticinese dei Proprietari Immobiliari. Benvenuto, ben ritrovato, signor Piazzini.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Senta, dopo anni di battaglia politica, l'abbiamo sentito, e tante diversi step, tanti diversi passi, oggi si prospetta appunto l'abolizione del valore locativo. Beh, immagino che la sua prima reazione sia un finalmente.
Sì, finalmente, e direi anche un po' sorpreso, perché con un fronte di contrari così compatto, un 57%, adesso va bene, è una proiezione, è veramente un risultato clamoroso. Vince il Parlamento, questo è bene ricordarlo, perché ha voluto il cambiamento completo del sistema, pur con qualche pasticcio, lo sappiamo, con la benedizione del Consiglio federale, che ha decretato il tutto system conform, via tutto, ecco.
Senta,
cambiamento di sistema che, scusi, è come sempre soddisfa taluni ed altri meno.
Certo, lei rappresenta i proprietari di casa, i proprietari di case di vacanza peraltro potrebbero essere in futuro confrontati con una nuova tassa. Come associazione fondiaria, quanto seguirete questo capitolo? Insomma, lotterete per fare in modo che non ci sia o che si riveli più bassa possibile questa ipotetica nuova tassa?
Beh, incominciamo a dire che sarebbe di per sé una tamponatura di quanto si perde, quindi mangiarci sopra mi sembra veramente impossibile. Certo che per i comuni che hanno diverse case di vacanza il problema si pone, ma io sono veramente fiducioso, saremo attenti, ma guardi, in genere è anche molto attento anche il proprietario, mi creda.
Lo sgravio fiscale sul reddito locativo potrebbe essere compensato con un aumento generale delle imposte? Lei è preoccupato da questo altro aspetto?
Beh, oggi la preoccupazione è generale, perché evidentemente quando chiudiamo i conti e siamo in passivo vuol dire che da qualche parte si gestisce un po' male. Beh, la preoccupazione è generale, vedremo poi come sarà poi la politica del governo per fare in modo che questo manco sia coperto. Evidentemente la soluzione la più intelligente è quella di ridurre i costi.
Ringrazio Gianluigi Piazzini per la sua prima valutazione, perché lo ricordo, la proiezione dell'Istituto GFS ci dà un sì all'abolizione del valore locativo al 57%. Buon pomeriggio a lei.
Buon pomeriggio anche a lei.
Vediamo il secondo oggetto di votazione federale. Questo risultato, Alan Crameri, è forse il più sorprendente di oggi. Stiamo parlando dell'introduzione dell'identità elettronica.
Sì, la legge sull'identità elettronica è molto più in bilico rispetto a quanto lasciavano presagire i sondaggi dell'Istituto GFS, che davano un sì chiaro. Oggi questo sì si attesta al 50%. Cosa vuol dire? Che siamo praticamente in pari e che c'è un leggerissimo vantaggio da parte dei favorevoli di questo cambiamento, quindi dovremo vedere nel corso del pomeriggio come oscillerà il sì e il no su questo fronte. I primi dati definitivi sono di due cantoni piccoli, diciamo così, Nidvaldo e Glarona. Beh, entrambi hanno bocciato la legge sull'identità elettronica. Naturalmente bisogna poi fare il bilancio su tutta la Confederazione.
Voto tirato, quindi saremo qui nel pomeriggio, tra l'altro anticipo che avremo uno speciale proprio per seguire i risultati, per capire cosa uscirà dalle urne, però è sorprendente, no? Questo dato provvisorio, come spiegarlo?
Evidentemente c'è uno scetticismo di fondo nella popolazione nei confronti della digitalizzazione e anche delle autorità in generale, altrimenti non ci possiamo spiegare questo no, che a una legge che avrebbe dato la possibilità allo Stato, se un cittadino facoltativamente avrebbe voluto chiedere un documento di identità elettronica per dimostrare a un'impresa o a un'autorità che lui è, ad esempio, maggiorenne o residente in Svizzera, una cosa in sé abbastanza semplice, un no così chiaro che se anche non dovesse essere una maggioranza, ma sarebbe una fortissima minoranza, beh, dà da pensare, perché al contrario della votazione analoga che si è tenuta nel 2021 sull'identità elettronica, questa volta c'erano molte garanzie in più. Per esempio, sarebbe stato sicuramente lo Stato a fornire il servizio e non un'azienda privata, e questo aveva sfrondato il fronte dei contrari, che sono rimasti essenzialmente quelli che una volta erano i coronascettici e l'UDC, erano gli unici due fronti che dicevano di votare di no, e raggiungono comunque un risultato molto notevole, forse anche vincente. Resterà da guardare il pomeriggio per capire come andrà a finire.
Si è votato anche in Ticino su due temi cantonali, e tutte e due riguardavano la cassa malati, due iniziative popolari, una del Partito Socialista che chiede di fissare un tetto massimo ai premi, il 10% del reddito disponibile, l'altro è della Lega dei Ticinesi che prevede di poter dedurre integralmente i premi dalle imposte. Allora, Alessandro Bruggini, stai seguendo lo scrutinio, anche in questo caso stanno arrivando delle indicazioni piuttosto chiare e abbastanza sorprendenti. Dai.
Sorprendenti fino a un certo punto. Ma riusciremo, poi spiegheremo anche perché. I risultati ci sono e siamo già quasi alla metà dei comuni ticinesi, sono 45 su 100. I risultati sono relativamente netti. L'iniziativa del PS ha un risultato parziale che si situa al momento sul sì. Quindi sì, in vantaggio con il 57%, l'iniziativa della Lega, il sì ancora più netto, è al 61%. Dicevo, risultati parziali in comuni, di solito a quest'ora siamo abituati ai comuni medio-piccoli, ci sono già dei comuni che sorprendono per il loro risultato, sono comuni grossi, ne cito solo uno che è il comune di Christian Witt, che si è battuto contro le due iniziative. A Sant'Antonino il sì, adesso prendo il risultato dell'iniziativa del PS, siamo al 61%, sconfessato su tutta la linea. Ricordo che l'esito del voto avrà un peso finanziario significativo con le due iniziative accettate dai cittadini ticinesi. Il cantone dovrà cercare 400 milioni di franchi all'anno, i sussidi proposti dal PS costano 300 milioni, lo sgravio fiscale della Lega altri 100. Ultimo dato, la partecipazione è molto alta, siamo intorno al 53%.
Era un po' che non si vedeva un dato del genere. Poi si vota anche a Lugano a livello comunale, altro voto atteso, perché si votava contro le zone a 30 km all'ora.
Sì, per il risultato di Lugano, per la votazione comunale di Lugano, dovremo aspettare la comunicazione della cancelleria della città. Anche in questo caso il referendum è stato lanciato in primavera dalla Lega dei ticinesi, in questo caso insieme all'UDC, che non sono riusciti a spuntarla per poco, molto poco, in consiglio comunale che aveva accettato di estendere le zone a velocità limitata dal 38 al 55% delle strade comunali, in particolare nelle aree residenziali. Anche qui vedremo come andrà a finire.
Ti ritroveremo magari prima della fine del radiogiornale per un aggiornamento, perché abbiamo sentito che invece a livello nazionale, in particolare sul valore educativo, le cose sono un po' più chiare, e vedremo se ci sarà un aggiornamento anche a livello nazionale sulla questione dell'introduzione dell'identità elettronica. Ora una notizia giunta in redazione pochi minuti fa: è stata riaperta la strada cantonale tra Solduno e Pontebrolla, travolta da una frana mercoledì. Il materiale aveva anche colpito un'auto e sfiorato poi una casa. Dalle 14 di oggi verrà riaperta, e parliamo di ferrovia, la Centovallina. La montagna da cui si è sviluppata la frana in zona Vattagni è stata messa in sicurezza provvisoriamente e continuerà ad essere monitorata. Con noi in studio, è uno studio affollato, in questo radiogiornale delle 12.30, c'è Johnny Canonica, che ha letto i giornali domenicali. Johnny, per questa rassegna iniziamo con due questioni politiche. In primo piano il Dipartimento degli Affari Esteri.
Sì, il Sonntagsblick pubblica infatti un estratto del rapporto che il Dipartimento di Ignazio Cassis ha redatto sul riconoscimento della Palestina, un documento che il Dipartimento in un primo tempo voleva mantenere segreto, ma che alla fine ha deciso di consegnare ai giornalisti del Domenicale Zurichese. Ebbene, secondo il DFAE, i criteri per un riconoscimento da parte della Svizzera ci sono, la decisione a questo punto è prettamente politica e quindi del Consiglio federale.
E allora sulla NZZ am Sonntag troviamo un'intervista con il consigliere federale Cassis. Si parla della questione palestinese, del riconoscimento della Palestina?
Allora no, non veramente, visto che Cassis, cioè la cosa viene affrontata, ma Cassis spiega ancora una volta la posizione del Consiglio federale, il perché per il momento non intende riconoscere questo Stato. Si parla però indirettamente ancora di Palestina, facendo riferimento alle contestazioni da parte di manifestanti pro-Palestina che il ministro degli esteri ha vissuto una settimana fa a Bellinzona, e Cassis ha per così dire denunciato la mancanza di rispetto della libertà di opinione che vieppiù si percepisce nella società. Nell'intervista Cassis parla anche di Unione Europea e afferma di avere comprensione per i timori sollevati dall'iniziativa popolare dell'UDC, che chiede una Svizzera con un massimo di 10 milioni di abitanti, un tema, quello della migrazione, che secondo Cassis ha cambiato l'Europa negli ultimi 30 anni e che viene anche toccato dalla Sonntagszeitung.
Con che taglio la Sonntagszeitung si occupa di questo tema?
Allora, te lo riassumo citando il titolo dell'articolo: 10 modi con i quali la Svizzera può frenare l'immigrazione senza dover rompere con l'Unione Europea. Nell'articolo vengono indicate 10 misure tra loro molto differenti. Si va dal frenare la promozione della piazza economica o aumentare l'imposizione delle imprese, dal promuovere la locazione di abitazioni per chi vive già in Svizzera o ancora aumentando l'età pensionabile. possibile. Di ogni misura viene indicato quanto frenerebbe la pressione migratoria. Se poi queste misure siano auspicate politicamente oppure realizzabili è tutta un'altra questione, afferma la Sonntag Zeitung.
Tanta politica quindi, come spesso capita sui domenicali che si scatenano appunto su questi temi, cosa vale la pena segnalare d'altro?
Allora, guarda, attirato la mia attenzione un lungo articolo del Matin Dimanche, che troviamo anche sulla Sonntag Zeitung, e che potremmo inserire nella categoria people, quindi pettegolezzi, e che riguarda una dura lite familiare tra suocera e nuora. Due persone però, diciamo, non qualunque, ma che rappresentano il ramo ginevrino della famiglia Rothschild. La lite riguarda la successione di Benjamin de Rothschild, figlio della prima donna e marito della seconda. Una successione miliardaria che tocca anche un castello sulle rive delle Mano, combattuta a suon di avvocati nei tribunali del cantone. Se la vicenda fosse raccontata in un libro sarebbe probabilmente un best seller.
Accanto a quella dell'eredità Agnelli, potremmo dire.
Potremmo dire anche questo.
Grazie Gianni Canonica. Andiamo all'attualità estera. Ieri pomeriggio Donald Trump ha ordinato il dispiegamento dell'esercito a Portland, nell'Oregon. Deve agire con tutte le forze per porre fine a quello che il presidente ha definito un assedio da parte di Antifa e di altri terroristi domestici. In realtà le proteste a Portland contro le retate immigrati sono state contro le retate anti-immigrati, scusate, sono state per lo più pacifiche, ma con diversi episodi di violenza avvenuti soprattutto di notte. E così le autorità dell'Oregon hanno chiesto con urgenza alla Casa Bianca di fare un passo indietro. Dopo Los Angeles, Washington e Chicago, Portland è la quarta città ad amministrazione democratica dove Trump ha ordinato il dispiegamento dell'esercito. Riferisce Cristiano Valli.
The number of necessary troops is zero in Portland and any other American city. And let me repeat that. This is an American city.
Il numero di truppe necessarie è zero a Portland, così come in ogni altra città degli Stati Uniti. Lasciatemelo ribadire. Sono stanco, ha aggiunto Kate Wilson, il sindaco di Portland, di vedere la mia città caratterizzata come violenta con la costante riproposizione di un filmato vecchio 6 anni. C'è un senso di urgenza e preoccupazione, ma anche determinazione nelle sue parole, così come in quelle della governatrice dello Stato, Tina Kutek, che ha tenuto una conferenza stampa dello stesso tenore pochi minuti dopo. A Portland è in atto da 115 giorni una pacifica occupazione dei marciapiede circostanti il centro di detenzione federale. Una protesta senza incidenti, anche perché la città dell'Oregon è una città a maggioranza bianca, con una percentuale irrisoria di immigrati inferiore al 4%. Ma a irritare la Casa Bianca è presumibilmente l'amministrazione della città, che ha fin qui ostacolato in ogni modo le operazioni federali, appellandosi ad una vecchia legge sull'occupazione del suolo. Di fatto, gli agenti dell'immigrazione non possono accedere, stazionare, attraversare ogni area pubblica di Portland.
Il valore del rial, la moneta nazionale iraniana, è crollato dopo che questa notte sono state ristabilite le sanzioni ONU contro Teheran. Secondo Francia, Regno Unito e Germania, l'Iran non ha rispettato gli accordi sul suo programma nucleare. Tra le sanzioni c'è anche il congelamento dei conti iraniani all'estero, restrizioni commerciali, bancarie e navali. La Cina e la Russia hanno dichiarato che non rispetteranno le sanzioni che considerano illegittime. Redazione Bettina Müller.
Sono gli Stati Uniti che hanno abbandonato l'accordo sul nucleare. Noi in giugno siamo stati aggrediti militarmente e le circostanze sono cambiate. Questi gli argomenti del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in una lettera al segretario generale dell'ONU di denuncia di queste nuove sanzioni definite senza alcuna base legale. Secondo il ministro degli esteri iraniano, le premesse della risoluzione ONU che l'Iran è accusata di violare non sono più valide. Il punto critico è sempre lo stesso: l'accusa di mancata trasparenza dell'Iran sul suo programma nucleare. La guerra di 12 giorni dello scorso giugno di Israele e Stati Uniti contro l'Iran era stata giustificata con la necessità di distruggere la capacità dell'Iran di dotarsi di armi nucleari. L'impatto di quell'operazione resta però nebuloso. L'Iran ha di recente riammesso gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, ma il loro accesso ai siti nucleari resta limitato e condizionale. In giugno l'Iran aveva infatti accusato l'AIEA di aver fornito il pretesto per l'aggressione militare, con la valutazione che mancava poco alla realizzazione di una bomba nucleare. Difficile valutare l'effetto potenziale di queste nuove estese sanzioni su un'economia già in profonda crisi, soffocata da due decenni di sanzioni mirate, soprattutto su petrolio e gas, di cui l'Iran è ricco. E quanto peseranno sulle condizioni di vita dei 90 milioni di abitanti, visto che la Russia e la Cina non vi aderiscono?
La Russia ha lanciato la scorsa notte 500 droni e 40 missili contro l'Ucraina, lo ha denunciato stamattina Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino. Decine sono i feriti, 4 i morti, tra cui una ragazzina di 12 anni. In Moldova invece oggi è il giorno del voto, un voto cruciale per il rinnovo del Parlamento in questa piccola repubblica ex sovietica tra Romania e Ucraina, che è ormai da anni al centro del duello geopolitico tra Russia e Occidente. Dai nuovi equilibri interni dipenderà il futuro del paese, che è il più povero del continente e che dallo scorso anno ha cominciato le trattative per l'ingresso nell'Unione Europea. Secondo i sondaggi sarà un testa a testa tra il blocco filorusso e quello europeista guidato dal partito della presidente Maia Sandu. Per gli aggiornamenti Stefano Grazioli.
La Moldova è alla ricerca della difficile stabilità. Quello di oggi è il terzo voto nel giro di un anno, dopo che nell'autunno del 2024 la presidente Sandu è stata eletta per la seconda volta e il fronte filo-occidentale ha vinto il referendum per l'ingresso nell'Unione Europea. Successi di misura, ma che comunque hanno mantenuto il paese sulla rotta per Bruxelles. Ora si vota per eleggere i 101 deputati del Parlamento e il PAS, il partito della presidente, rischia di perdere la maggioranza assoluta che aveva conquistato 4 anni fa. Nel frattempo il consenso è calato tra la guerra nella vicina Ucraina, le gravi difficoltà economiche e i cronici problemi come quello della corruzione. Ad approfittarne potrebbe essere così lo schieramento filorusso, una coalizione di partiti critici nei confronti dell'avvicinamento all'Unione e che guarda volentieri a Mosca. I sondaggi della vigilia danno i due blocchi appaiati sul 25-30% e nessuno dovrebbe ottenere la maggioranza assoluta. C'è spazio quindi per altri partiti, moderati e populisti, che potrebbero diventare l'ago della bilancia per la formazione del nuovo governo a Chisinau. Tra questi, l'alleanza denominata Alternativa, cartello centrista a cui partecipa tra gli altri l'ex procuratore generale Alexander Stoyanoglu, sconfitto al ballottaggio per le presidenziali da Sandu. Attesa per l'affluenza alle urne, scarsa agli ultimi appuntamenti e soprattutto per il ruolo della diaspora, con i moldavi all'estero che lo scorso anno sono stati decisivi per le vittorie del fronte europeista.
In chiusura vi ricordo che per i temi in votazioni federali le proiezioni parlano di un sì al 57% per l'abolizione del valore locativo e di un sì ma tiratissimo all'introduzione dell'identità elettronica, si prospetta poco più del 50%, quindi siamo un po' più prudenti, staremo a vedere. Alessandro Bruggini, che aggiornamento abbiamo a livello di votazioni cantonali?
Ticinesi, che sono risultati che si confermano e difficilmente cambieranno, anche se mancano ovviamente i grandi centri. Ne abbiamo alcuni però che hanno un peso, come Chiasso, Losone, Ascona, Balerna, insomma i risultati non sono cambiati, i risultati non cambiano man mano che i comuni vengono scrutinati. Siamo a 60 su 100, lo ricordo, l'iniziativa del PS che vuole portare un tetto del 10%, fissare il tetto del 10% sul reddito disponibile per pagare i premi della cassa malati. Siamo al 57% di sì. L'iniziativa della Lega dei Ticinesi, che prevede di poter dedurre integralmente i premi della cassa malati dalle imposte, qui ha il risultato ancora più netto, il 61%.
Quindi le iniziative vanno verso un'approvazione. Siamo alla chiusura, tra poco chiaramente lo sport e dopo lo sport partiremo con una diretta speciale proprio per rendervi conto dei risultati e delle relazioni sulle votazioni. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.